Provi a fare una roba tipo locuste. Tipo i neck.
Ma non credo che sia una buona idea.
Ma no, prima lo facciamo e poi capiamo se era una buona idea o era una minchiata. Ma perché avere dei pregiudizi?
No, perché ho pregiudizi sulle mie prestazioni.
Ma fa male. Lei deve avere più fiducia in se stesso.
Ma no, non ho fiducia nella. Cioè, le mie prestazioni canore sono notoriamente, sono come quelle della danza, un disastro.
Ho capito, però io ho dedicato la mia vita al rinforzo positivo per irrobustire la sua fiducia in se stesso. E quindi le dico, dai, dai Andrea, se prova, fai locuste,
se
dai.
Se avessi dedicato la tua vita a questo, io sarei già un tappetino, cioè praticamente una larva.
In che senso?
Cioè,
dice larva perché ci vuole già portare nel grande territorio della botanica, che oggi sarà.
La botanica non c'entra niente col mondo animale.
Vabbè, là dove c'è erba c'è anche larva, la zanzara, per esempio. Però questa è entomologia. Io starei più sulla botanica. Intanto, buongiorno, ascoltatori, benvenuti, bentornati sulle note di Mai Sherona, canzone fortemente voluta questa mattina, come sempre, dal professor Andrea Di Stefano. Sono le 8:41 minuti, c'è già il caldone. Il fatto che ci stiamo incamminando a larghe falcate ormai verso l'estate lo testimonia proprio la sbarazzina t-shirt che oggi il professor Di Stefano indossa a sorpresa con un'immagine di Banksy. Devo dire che però sotto la sbarazzina t-shirt ha messo su una bella panza.
Guarda, proprio.
Sa che si sta espandendo più della NATO?
Sì, come no, certamente.
Beh, un po' sì, eh.
Assolutamente no.
Beh, si vede che le piace mangiare.
No, non ho neanche cenato ieri sera.
Capito, ma non è che un pranzo o una cena fa tutto.
La sera si salta sempre.
Sì, ma è il lungo periodo quello che determina.
Ma anche sul lungo periodo.
Il moto me lo fa?
Il moto assolutamente, c'è anche l'app per i passi.
C'è l'app per i passi. C'è anche l'app ucraina come Uber per distruggere i tank.
No. Guarda la maglietta, ti sembra che potrei...
Mi sembra, infatti la maglietta, come dicevo, mostra il famoso quadro di Banksy, quello con il manifestante che lancia il mazzo di fiori, e lancia il mazzo di fiori, non a caso, perché oggi il professor Di Stefano tiene un'importante lezione di botanica. Perché? Perché parliamo di botanica? Perché il professore è stato duramente attaccato in settimana, una volta tanto, non tanto dai poteri forti, bensì proprio dalla bolla dei suoi ascoltatori, dei suoi fan di Facebook. Perché? Lo dica lei perché.
Perché ho pubblicato su Instagram una foto e ho fatto un drammatico errore. Ho scritto che si trattava di papaveri, invece erano tulipani.
Mi ha confuso il papavero.
Ma l'ho confuso in quel momento, ero talmente, come dire, affascinato dal fiore che non ci ho pensato molto.
È stato il correttore botanico.
È un fiore coltivato da un amico che si chiama Bobby Bioni ad Alagna e sono rimasto affascinato da quello.
Il famoso floricultore Bobby Bioni.
No, un floricultore, un falegname.
Ah, un falegname, vabbè. Non è che era un fiore di legno pitturato.
No, assolutamente.
Cioè, è in grado di distinguere il fiore vero da quello finto.
La grande.
Vabbè, ripassiamo le parti del fiore, giusto per capire.
No, non sono in grado.
Ma sì, che è in grado.
Allora, palese, la botanica.
Vabbè, le parti essenziali del fiore. Ci sono i pe?
Sì, ci sono i petali.
I petali, perfetto. E insieme ai petali ci sono naturalmente anche i se.
Dipende, i semi dici?
No, non i semi, cioè il fiore quando è già formato. C'hai i petali e poi c'hai i sep.
Lo so, aspetta che metta la stessa pagina che stai guardando tu su.
No, ma non vale che guardi.
No, cioè se l'hai messa
i, tu, i sepali
che stai leggendo su Wikipedia.
Ma che questa è cultura.
Come no? Cioè,
ci sono i sepali, che sono le foglioline verdi, e poi c'è il peduncolo che è alla base del fiore.
Va bene.
Ma molto più, valorizziamo perlomeno l'importanza del pistillo.
Sì, il pistillo che è quello centrale.
Sì, e che cos'è il pistillo?
La sede, non lo so.
La sede della CGL?
No, ma no, non lo so. Ti ho detto dall'inizio che non lo so.
Il pistillo è l'organo riproduttivo femminile del fiore, che è importante come gli stami, che invece sono.
Sembra. Ti ricordi quando facevi? No, non eri tu.
Ripasso e chiudo. Sì, questa era una vecchia storia. In ogni caso, ricordiamo anche magari delle belle canzoni che utilizzeremo per sottolineare la natura botanica di questa trasmissione nel corso della puntata, dai Tulli Tullipan a quella dedicata al papavero, che era quella sa, quella è facile.
Quella dei papavero che sono alti, alti, alti. Sì, sì.
E tu sei piccolino. Piccolina. E chi è che è piccolina? La pa? Papaveri, e Cioè, non è, c'era solo i papaveri, c'erano i papaveri e le papere.
Ah, le papere.
Le papere. No, non è che poi mi confonde la papera con l'oca, come ha fatto col tulipano, no, e il papavero.
No, fino lì ci arrivo.
Ok.
Posso confondere alcuni diversi, diciamo, non sono un espertone sulle categorie delle capre. Alcune le riconosco, ma tutte no.
Che giustificazione è? Non sono esperto di capre.
No, nel senso,
ma perché chi gliel'ha chiesto di essere esperto di capre?
Conosco la bernese, ma le altre non sono in grado.
Ah, perché di tutto il resto della vecchia fattoria invece è espertissimo. Cioè sull'asinello, il maiale, ma sulle capre invece è scarso.
No, no. Può essere difficile perché sono molte.
Sì, approfondire il tema della capra può essere difficile, soprattutto se è sotto la panca. Perché se sta sopra la panca è facile.
Sì.
Se sta sotto la panca e poi è una storia triste.
Vabbè. Ah, ecco, è vero, lo stolto era la trasmissione.
No, lo stolto era il protagonista, la trasmissione si chiama Ripasso e Chiudo. Cominciamo?
Sì, cominciamo.
Va bene. Poi la riprendiamo la botanica, però è bella la botanica. Ma come no?
Ma abbiamo una scaletta complessa.
Comunque, per non correre errori, metti che settimana prossima incontra un falegname che c'ha le oche.
Però,
l'oca è quella bianca, la papera non è bianca. L'oca è quella bianca e quella che fa il cinema con Kusturica. Se lo ricorda?
No, però.
No, vabbè. Prima di postare mi scriva che glielo ricordo io.
No.
No, volevo mettere in campo un quanto di minchiate e spensieratezza, perché la scaletta si apre con la recessione incombe e quindi mi è venuta l'ansia.
Ma non devi farti prendere dall'ansia.
Meno male.
C'è un motivo di ansia.
Però incombe.
Quando si ha, come dire, un'idea chiara e degli elementi per sostenerla, come facciamo da questi microfoni. Rivendico il fatto di aver come dire, segnalato il rischio recessivo molto prima di tutti gli altri.
E quali sono le caratteristiche di questa recessione che incombe? E che
Ovviamente la speculazione sull'energia, i dati, lo stop a una parte del sistema del commercio globale. Ho inserito appositamente in scaletta un punto su i noli e le navi che sono bloccate a Shanghai per il lockdown e poi ovviamente le scelte delle banche centrali, in particolare della Fed, che solo a posteriori, come era accaduto a suo tempo con la Fed di Greenspan, quando non intervenne di fronte alla speculazione finanziaria e quindi venne poi accusato di essere corresponsabile della crisi del 2008-2009, vedremo a posteriori se le scelte fatte da Jerome Powell sull'incremento dei tassi sono state accorte o se invece hanno amplificato e alimentato la frenata economica. E poi c'è appunto anche la vicenda dei cambi, che non va sottovalutata, perché in settimana si sta andando a passi molto veloci verso la parità tra euro e dollaro. Ricordo che prima dell'inizio della guerra l'euro scambiava col dollaro intorno a 1,2 o poco sotto 1,2, e in questi ieri ha raggiunto il minimo dal 2017 al 1,04, quindi veramente molto prossimo alla parità, e questo ha delle grosse implicazioni dal punto di vista sia dell'andamento degli scambi sia di un ulteriore incremento per esempio nell'acquisto del petrolio, perché evidentemente con l'euro indebolito anche i costi delle materie energetiche che si scambiano in dollari aumentano di prezzo.
A proposito di ribassi, devo dire che mi ha sorpreso nell'estensione della scaletta, perché avevo dato quasi per scontato che sarebbe partito con un sabba orgiastico per celebrare il crollo del mondo dei Bitcoin. Invece no.
No, ma perché quello che è accaduto sui Bitcoin, innanzitutto sì, c'è stato un crollo nella giornata di ieri legato nello specifico al tema di questo Bitcoin che si chiama Terra, una delle valute, in realtà la stable coin Terra USD, che è una criptovaluta stabile, che quindi era progettata per avere un valore fisso e che ha perso in una sola giornata quasi il 40% del proprio valore. Ma in realtà l'andamento, diciamo, dei bitcoin, del valore dei bitcoin è in difficoltà da parecchie settimane, dopo un iniziale rialzo, quasi come se fosse una sorta di investimento rifugio all'inizio della guerra. I prezzi, diciamo, di quelli più noti e più circolanti, cioè del bitcoin tradizionale, era salito fino a $67,000 nell'agosto scorso, si era stabilizzato sui 50,000 e adesso viaggia sui 27,000 euro, e quindi in una settimana complessivamente il settore ha perso il 35% e vale circa un terzo dei 3,000 miliardi che era stato raggiunto nel novembre scorso, e si stima che solo Terra abbia bruciato $200 miliardi.
Quindi, per andare alla sostanza, alla fine Disma e Ale non sono rovinati.
Dipende a quando hanno acquistato.
Ah, ok. Bitcoin, no, perché il mio obiettivo è vedere rovinati tutti quelli come loro che hanno come obiettivo quello di mettersi una plutocrazia personale con la scorciatoia dei bitcoin. Li voglio vedere tutti in mutande. E quindi, vabbè, niente. Adesso mi aggiornerò con i ragazzi appena arrivano per preparare poveri Mabelli. Ma intanto lei ci ha esposto prima un po' tutto il piano dell'opera sul tema della recessione incombente. Da dove ripartiamo?
Beh, ripartiamo sicuramente, e come sempre, dal tema gas, perché ieri ci sono stati un paio di annunci che hanno nuovamente fatto schizzare i prezzi, e questa mattina non è ancora aperto il mercato spot TTF di Amsterdam, ma ieri si è arrivati a 115 euro a megawattora, quindi un balzo dai circa 95 dei giorni precedenti. Questo balzo è stato prodotto dall'annuncio da parte di Gazprom di voler sospendere il flusso nel gasdotto che passa per la Polonia, e quindi la sezione polacca di Yamal Europa. Questo in ragione appunto del fatto che la Polonia viene considerata, e le aziende energetiche, tra queste in primis quelle polacche, vengono considerate nemiche della Russia. E quindi questa l'annuncio della stessa della sospensione, perché poi in realtà tutti gli operatori non hanno ancora registrato una modifica del flusso, ha prodotto questo nuovo rialzo dei prezzi, questa nuova impennata ovviamente dei prezzi sul mercato finanziario, e ha rilanciato e aggravato l'inazione europea, perché è evidente che di fronte a questi episodi quello che sta emergendo è che l'Unione Europea non riesce a mettersi d'accordo quasi su nulla. Parlavamo la settimana scorsa, dicevamo forse oggi si chiude l'accordo sul bando al petrolio. Il bando al petrolio non è ancora stato raggiunto, figuriamoci l'accordo sul tetto al prezzo del gas.
Siccome oggi mi sta dribblando un po' la scaletta come Messi e non ho capito bene a che punto siamo arrivati, facciamo la rosa.
Beh, siamo al terzo punto.
Qual è la caratteristica precipua della rosa, quella più evidente? Non c'è rosa senza
spine.
E quindi è spinata la rosa.
Sì, sì.
Ma tutte le cose, lei mi insegna, sono come le rose, domani mattina saranno appassite. Ma? L'amore?
No, l'amore no.
L'amore mio non può. No. A che punto eravamo della scaletta?
Il terzo punto. L'Europa continua a essere schiacciata dalle divisioni in confronto con la determinazione di Russia e Stati Uniti.
Prego, ne ha facoltà.
No, nel senso che per esempio ieri il rublo si è portato ai massimi nei confronti del dollaro. E qui si evidenzia sempre il nodo che abbiamo cercato di illustrare fin dall'inizio, cioè le sanzioni nei confronti della Russia funzionano o meno. Dal punto di vista, soprattutto, stiamo parlando delle sanzioni economico-finanziarie. Sembra che le sanzioni non stiano funzionando, se non nel danno che stanno provocando in particolare alla popolazione russa, che fa fatica ad approvvigionarsi di molti beni di consumo, non quelli di lusso, ma che non sono importanti, ma quelli appunto di prima necessità. Sono tornati gli scaffali vuoti nei negozi a Mosca e
le penne lisce
in altre aree del paese, quindi sicuramente le sanzioni colpiscono la popolazione russa, ma non stanno creando, almeno all'apparenza, situazioni complesse dal punto di vista dei cambi e del sistema economico russo, che comunque è finito sicuramente in recessione per la guerra. La dimostrazione è appunto l'andamento del rublo, che è ai massimi nei confronti del dollaro anche rispetto alle quotazioni pre-conflitto. E una delle ragioni è sicuramente quella che è stata rilanciata ieri in una pagina intera del Corriere della Sera da Federico Fubini, e cioè dal fatto che la Russia si affida sempre di più a Cina e India, quindi guarda sempre di più al sistema asiatico, sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti energetici, ma più in generale per l'alleanza di natura economico-finanziaria. Ed è stato per esempio nominato il vero e proprio architetto della riconversione strategica è questo ex ministro Maxim Oreshkin, racconta Fubini, che è presidente della principale emittente pubblica russa, il Primo Canale, che ha lavorato per diverse banche di investimento, inclusa la controllata russa del Crédit Agricole, e che è stato nominato lo scorso 9 maggio da Putin in persona come appunto responsabile del ridisegno delle relazioni economiche anche a livello internazionale, e quindi questa figura, che è apparentemente oscura o non conosciuta, è a capo del gruppo di lavoro interdipartimentale creato per reagire alle sanzioni e riscrivere le regole degli scambi con i paesi ostili a favore di quelli invece amici della Russia.
Siamo arrivati alle 8:56 minuti, dobbiamo andare in pubblicità, e prima di chiudere questa prima parte del giorno delle locuste negoziamo l'apertura della seconda parte. Con cosa riapriamo?
Con i lockdown cinesi.
Dopo il lockdown cinese. Prima. Tulli tulli tullipan, papaveri e papere, oppure le posso proporre Margherita di Cocciante?
Meglio Margherita di
Cocciante. Margherita di Cocciante, va bene.
Se usciamo dal perimetro della botanica che produce errori.
Come usciamo dal perimetro della botanica?
Margherita!
Margherita?
È più facile.
Ah, ok. Ah, perfetto, allora approfondiamo anche la Margherita. Bravo, ho avuto una bella idea. Dopo.
Stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e piccoli. colori, raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera, poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella. Perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na, 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 na.
Volevo chiederle una cosa.
Sì.
Coi secchi di vernice lei ha mai colorato tutti i muri, case, vicoli e palazzi perché lei amava i colori in quel momento?
No, no, no.
Non è bello. Cioè.
Vabbè.
Poteva anche mentire, dire sì, no, ero giovane, l'ho fatto.
No, no, non ho mai dipinto nulla con i secchi di vernice. No.
Però mamma non mamma l'ha fatto, almeno una volta l'ha fatto.
Forse può darsi.
Dai che l'ha fatto!
Forse sì.
Veramente?
Sì, forse
cosa è venuto?
Non me lo ricordo, ero troppo giovane, adesso sono anziano.
Secondo me la seconda è venuta. Comunque nell'approfondimento sulla Margherita che avevamo preannunciato all'interno di questa dimensione botanica odierna del giorno delle locuste, ricordiamo che la Margherita è un fiore, e questo
sì,
lo sappiamo.
È una pianta erbacea delle famiglie delle Asteraceae.
Hai capito? Però
sto leggendo Wikipedia. Quindi
sì, sì, fa sempre finta.
Comunissima nei prati della penisola italiana.
Un fiore.
Sì.
Poi abbiamo sentito la canzone di Cocciante, un nome.
Un nome.
Proprio femminile.
Sì.
Oppure può essere. Non lo Margherita.
So. Margherita, che cosa?
Un fiore.
Sì.
Un nome?
Sì.
Una P?
Una?
Una P.
P cosa? Ah, la pizza Margherita.
La pizza, bravo, la pizza.
Proprio non mi veniva in mente.
Pizza Margherita, che si chiama così perché, lei se lo ricorda, me l'aveva raccontato lei l'aneddoto, nel 1889 c'è l'abile pizzaiolo Raffaele Esposito e c'è la visita a Napoli del re d'Italia, Umberto I di Savoia, che chiede all'artigiano di raggiungere la famiglia reale, la regia di Capodimonte, lui prepara tre varianti di pizza, tra cui pomodoro, mozzarella e basilico, e la regina Margherita ne è così estasiata che il pizzaiolo la battezza col suo nome.
Sì, Margherita di Savoia, questo fino a qui ci arrivavo.
C'è anche un falso, sembra, in questa storia, che è stato snidato dal letterato ed editore Francesco de Burcar, che ricorda che c'era già, non era una creazione di Raffaele Esposito.
Ah, beh, sì, sì, è come la storia degli spaghetti, quindi.
Qual è la storia degli spaghetti?
Ma sì, che non gli spaghetti sono italiani, no, sono cinesi, li avevano fatti i cinesi.
Sono italiani o sono cinesi?
C'è una disputa,
Non ho capito. Però lei abilmente, perché mi parla dello spaghetto? Perché essendoci la disputa col cinese, mi porta in Cina col lockdown.
Esattamente.
Mamma mia, che diavolo.
Esattamente, in Cina col lockdown e le implicazioni del lockdown, perché appunto il lockdown cinese sta bloccando da ormai quasi tre settimane il porto di Shanghai, e quindi secondo un'analisi della Royal Bank of Canada nel mese scorso hanno sostato mediamente circa 344 navi davanti a Shanghai, è un quinto della flotta container globale e all'ancora davanti a qualche porto, numeri sicuramente inferiori rispetto a quanto era accaduto durante il Covid, ma senza dubbio questa dinamica ha delle implicazioni molto rilevanti dal punto di vista economico globale. Esiste infatti un problema di congestionamento che si riproporrà appena verrà chiuso, verrà superato appunto il lockdown, e quindi c'è il rischio che il sistema torni nuovamente in crisi e che i prezzi dei noli, che sono comunque ai massimi, non sono scesi neppure con il rischio recessivo, possano essere comunque ancora altissimi e quindi contribuire da questo punto di vista al raffreddamento complessivo del sistema economico e a una dinamica recessiva. La Cina non vede ovviamente un segno negativo, ma potrebbe vedere una forte contrazione del proprio indice di crescita del PIL, che per la storia dell'economia cinese è paragonabile a un effetto recessivo come quello registrato dal punto di vista tecnico in Stati Uniti e in alcuni paesi europei.
E dalla Cina ci spostiamo geograficamente e passiamo alla nazione più lunga del mondo, che lei mi insegna a essere.
Non lo so, qual è la nazione più lunga del mondo?
C'è scritto nella scaletta, la nazione più lunga del mondo.
No, non lo... dov'è nella scaletta?
L'Ungheria, la nazione più lunga del mondo, l'Ungheria.
Va bene, sì, l'Ungheria.
Perché no, dobbiamo parlare del veto ungherese.
Il veto ungherese che sta bloccando, come dicevamo, il blocco, il bando dei prodotti petroliferi. È molto significativo quanto è accaduto su appunto il bando al petrolio, e lascia intendere che difficilmente si potrà raggiungere qualcosa anche solo di paragonabile relativamente al gas. L'Unione Europea dopo 2 settimane non ha ancora raggiunto l'accordo su questo bando, che in teoria poi non dovrebbe entrare in vigore subito, ma dovrebbe iniziare in autunno e concludersi, cioè realizzarsi un po' più compiutamente entro fine anno. All'ipotesi di blocco del bando lavora soprattutto l'Ungheria, che non ha nessuna intenzione di rinunciare alle forniture che avvengono prevalentemente attraverso delle linee, delle pipe che permettono all'Ungheria di ricevere anche i prodotti raffinati, e non solo l'Ungheria, perché i prodotti raffinati arrivano direttamente dalla Russia anche in Germania, e questa dinamica fa il paio con l'assoluta difficoltà dell'Unione Europea, lo dicevamo, di raggiungere un accordo sul tetto al prezzo del gas. Per ora l'unico accordo in settimana è stato quello di una direttiva che renderà obbligatorio già dall'anno prossimo, per qualsiasi costruzione, pannelli solari sui tetti, anche in primis nelle realtà residenziali, e poi a partire dal 2025 su qualsiasi immobile pubblico, per portare la quota di produzione di energia fotovoltaica europea dal 5 a farla salire al 7-8%, ancora poco rispetto al potenziale, perché in realtà gli operatori energetici non hanno nessun interesse a investire realmente sul solare, soprattutto residenziale, perché si guadagna molto bene con l'andamento dei prezzi delle materie prime fossili.
Resta la questione degli stoccaggi, più volte evocata, insieme a quella del tetto dei prezzi.
Sì, stoccaggi, che è l'altro punto su cui l'Unione Europea ha raggiunto un accordo, cioè quello di portare gli stoccaggi al 90% entro il prossimo autunno. Ora, secondo i dati della piattaforma online del Gas Infrastructure Europe, è stato raggiunto nell'ultima istantanea il 42% rispetto a una media europea del 37%. L'asticella è riferita allo scorso 10 maggio e comunque in questi giorni stanno affluendo grossi quantitativi ulteriori di gas, quindi l'obiettivo potrebbe essere raggiungibile anche grazie ovviamente al cambio completo della stagione, e quindi al fatto che la domanda di gas risponde certo alla domanda energetica, che potrebbe avere dei picchi in previsione anche del caldo estivo, che viene stimato molto alto, viste le ondate di calore già in corso in diverse aree dell'Europa, ma comunque nettamente inferiore alla domanda per il riscaldamento, che è ovviamente ferma dalla metà di aprile.
Mentre lei stava parlando degli stoccaggi, io stavo guardando la home page del Corriere della Sera per seguire le notizie in tempo reale, ed è arrivata un'altra, l'ennesima minaccia agghiacciante Malgioglio, se vincono Mahmoud e Blanco, farò vedere il mio corpo come Ursula Andres.
Oh Madonna.
Niente, era giusto darne conto, anche perché tra l'altro è talmente in taglio alto che sta di fianco alla vice premier di Kiev che dice 2000 civili prigionieri, ora un patto per Azovstal. A proposito di stoccaggi, prima di passare agli utili delle aziende energetiche, visto che non ne ho letto questa mattina la rassegna stampa del Demone, ma se ne parla, la questione del grano ha fatto passi in avanti, leggevo treni.
Sì, ma erano già alcune settimane che si erano sbloccati degli accordi per dei treni dalla Ucraina verso l'Unione Europea per permettere di appunto trasferire le riserve di grano che sono bloccate in questo momento per il blocco dei porti in Ucraina. Draghi ha fatto questo appello durante la visita a Washington affinché si sbloccasse le export di grano, in particolare verso i paesi africani che sono quelli più in difficoltà. La FAO più volte ha rilanciato il rischio appunto una crisi alimentare, stante il fatto che l'Ucraina è il primo esportatore soprattutto verso i paesi africani, e quindi da questo punto di vista effettivamente almeno una parte di questo stock si è sbloccato ed è in trasferimento, ma nettamente inferiore a quello che potrebbe essere il quantitativo necessario per tenere più bassa la domanda e per contenere la speculazione sui prezzi del grano.
Intanto tanti saluti a Mara, che come abbiamo fatto noi nello studio si è ritrovata a cantare a squarciagola per strada Margherita di Cocciante, e saluti anche all'ascoltatrice che dice se rimettete in onda le vecchie puntate di Ripasso e Chiudo mi abbono. Cara ascoltatrice, funziona un po' al contrario, proprio perché sappiamo che non ti sei abbonata, avevamo in rampa di lancio da almeno un decennio le puntate di Ripasso e Chiudo da mettere in onda, ma siccome non l'hai fatto giacciono ancora lì e giaceranno fino a quando non deciderai il gran passo. Intanto veniamo alle utility delle aziende energetiche, che so che sono una delle cose che l'appassiona di più.
Sì, prima è sempre un utility, ma vorremmo sottolineare che anche Snam è in movimento, in particolare ha proprio siglato l'11 maggio un protocollo di intesa con l'omologa iberica Enagas per uno studio di fattibilità tecnica per un nuovo gasdotto, in questo caso un gasdotto che colleghi la Spagna all'Italia, questo in ragione del fatto che la Spagna ha una capacità di stoccaggio e di rigassificatori molto interessante, quindi si sta guardando anche da quella parte, non solo verso il Nord Africa, per come alternativa appunto all'approvvigionamento dalla Russia attraverso il resto d'Europa. Le multi-utility che come Enel e Eni hanno numeri che sono fotografia dell'andamento dei prezzi. A2A ieri ha presentato i dati della trimestrale, i ricavi sono letteralmente schizzati più 155% a 5,54 miliardi in un solo trimestre, quello il primo trimestre del 2022 rispetto al 2021, in crescita l'utile del 48%. Questi sono i dati appunto che sono emersi dalla trimestrale A2A, è ugualmente paragonabili a quelle di ERA, anche in questo caso ricavi in crescita del 133,8% a 5,3 miliardi rispetto all'analogo periodo del 2021, anche il MOL, il margine operativo lordo, in questo caso non ai livelli di A2A, ma è in crescita del 3,3% a 374 milioni di euro.
Sono le 9:17 minuti, mi permetta una doverosa postilla alla rassegna stampa di questa mattina, perché per questioni di tempo non ho potuto inserire una denuncia importante che oggi Repubblica riprende a pagina 23, una storia terribile di stalking e flatulenza. La giornalista si ribella, costretta a subire il collega pettomane. Questa è la notizia di Repubblica, perché c'è al TG1 sembra che per punire una giornalista l'abbiano messa nella stanza col collega che fa le puzze e lei ha denunciato per stalking. Repubblica riprende e dà ampio risalto alla notizia, mette foto della giornalista e foto credo anche del collega. Adesso non ho controllato, però mi sembrava, come dire, doveroso segnalare l'attenzione di Repubblica oggi per l'odiosa vicenda di stalking. Degli utili e delle multiutili ti abbiamo detto, giusto?
Sì.
Abbiamo detto tutto?
Sì, abbiamo detto. Facciamo un immediato ponte con quello che possiamo definire, come dire, l'impero della fuga degli utili, cioè il sistema di trasferimento dei profitti che dovrebbe essere colpito dalla Global Tax, perché oggi il Sole 24 Ore è quello che dà maggiore risalto al fatto che c'è un rischio reale. La guerra, fra le tante vittime, rischia di appunto avere anche questa, cioè un rinvio nell'applicazione del piano OCSE sulla tassazione minima globale per le multinazionali, che è già stata spostata a fine del 2023. Ora la segretaria al tesoro USA Janet Yellen volerà proprio domani a Varsavia per discutere la questione con il primo ministro polacco Morawiecki, perché all'Ecofin di aprile la Polonia è rimasta l'unico paese a opporsi alla direttiva che recepisce uno dei due punti cardine dell'accordo, il cosiddetto secondo pilastro, che prevede la corporate tax minima del 15% per le multinazionali con un giro d'affari annuo di almeno 750 milioni di euro. Quindi sostanzialmente il ministro delle finanze francese, che è il grande sponsor dell'iniziativa, il presidente del turno dell'Ecofin, è riuscito a vincere le resistenze di Svezia, Estonia e Malta, ma non quelle polacche, nonostante diverse concessioni sull'attuazione delle regole che sono state date ai polacchi. Appunto la Yellen si è fatta carico questa trattativa con Varsavia nel tentativo di salvare almeno l'applicazione a partire dalla fine del prossimo anno. Doveva essere l'inizio del 2023, adesso appunto si parla della fine del 2023, ma anche questa data è a rischio per il blocco imposto dalla Polonia.
A proposito di Postilla, la rassegna stampa, doveroso citare all'interno di questo contesto la copertina che oggi fa Internazionale.
Sì, doveroso, perché appunto se la Global Tax già per molti non avrebbe intaccato più di tanto il mondo, diciamo, dei multimiliardari, l'Internazionale quest'oggi ripubblica in prima pagina l'inchiesta che è stata realizzata dal New York Times Magazine sul mondo pieno di miliardari. Sostanzialmente è l'analisi di quello che è accaduto, in particolare dal periodo della deregulation voluta dal presidente Ronald Reagan, e quindi l'inchiesta che è stata realizzata da Willie Stiley, che è un giornalista del New York Times, ricostruisce un po' tutti gli aspetti di questa dinamica, i passaggi che hanno portato appunto all'esplosione del fenomeno dei multimiliardari, quello 0,01% che possiede quasi un quarto, se non di più, delle risorse del pianeta.
Invece del rapporto di Oxfam sulle disuguaglianze, in parte abbiamo detto perché l'abbiamo ritrovato sulla prima pagina del Manifesto, ma qualcosa l'aggiungiamo in chiusura di puntata.
Sì, lo aggiungiamo, perché il rapporto di Oxfam è, secondo me, importante, perché riguarda in particolare il rapporto di Oxfam in Italia, che è stato pubblicato ieri, in particolare la povertà lavorativa. Nel 2019 l'11,8% dei lavoratori italiani era a rischio povertà, oltre 2,5 punti in più rispetto alla media europea, e oltre un lavoratore su 8 era annoverato tra i cosiddetti working poor, cioè quelli che hanno un reddito equivalente disponibile che è inferiore al 60% del reddito disponibile mediano nazionale. Nel dibattito pubblico, sottolinea Oxfam, la condizione di povertà lavorativa viene spesso associata a un livello basso di retribuzione e alla stagnazione salariale, ma i salari sono solo una parte della storia, ma non l'unica. sottolinea Oxfam, perché un lavoratore che percepisce un salario basso può non versare in condizioni di povertà lavorativa se ha un nucleo familiare in cui invece ci sono altri percettori di reddito, mentre se è un nucleo monoreddito ovviamente si trova in una situazione di grave difficoltà anche dal punto di vista della povertà del nucleo familiare in senso complessivo.
Sa chi molto prima di Oxfam, tanti anni fa, aveva già messo perfettamente a fuoco il tema delle disuguaglianze?
No.
Nilla Pizzi, in Papaveri e Papere. Papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolino, e tu sei piccolino, sei nato paperino, che cosa ci vuoi far?
Sì.
Giannilla Pizzi.
Nilla Pizzi, vedi. Ma chi era il paroliere?
Rocker Duke.
No, vabbè.
Su un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papari papaveri, come si fa? Perché vuoi papari papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Hai visto? Molto prima di Oxfam.
Sì, molto prima.
Tanto al di là del...
cercando dell'autore, ma...
al di là del significato politico del testo, molto interessante secondo me il lavoro sulle allitterazioni. Vuol salutare che abbiamo finito?
Un fine settimana agli ascoltatori della
mamma, magari anche qua qua.
Come si fa? Qua, non puoi tu pigliare una papera. Se bisogna.
Se volete ulteriori approfondimenti sulla botanica e il mondo animale in generale, al netto del appuntamento con l'armadillo, scrivete al professor Andrea Di Stefano. La prossima settimana sarete accontentati. Arrivederci.
Arrivederci.
E tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare?